Un saluto da Marcello Lorrai agli ascoltatori della Rete 2 e ben ritrovati all'ascolto di Birdland, che è la seconda di 5 puntate che dedichiamo a Scott Joplin e alla musica di cui Joplin è stato il più importante esponente, il ragtime, una musica che ha avuto un forte impatto su altri generi musicali della sua epoca e che ha avuto in vario modo anche una notevole importanza per la definizione della fisionomia del jazz, che comincia ad emergere proprio negli anni di massimo fulgore del ragtime, cioè nel passaggio tra l'Ottocento e il Novecento. E in questa fase il ragtime ha un impatto, e non solo negli Stati Uniti, anche sul costume, potremmo dire sull'atmosfera dell'epoca. Nella prima puntata abbiamo visto che una delle premesse del ragtime è la diffusione anche a livello popolare del pianoforte nel mondo afroamericano. Alla Fiera Mondiale di Chicago del 1893 emerge un filone di pianisti neri che cuciono assieme nei loro brani musiche per danza e che li caratterizzano ritmicamente con l'uso di sincopi che possono essere ricondotte ad una sensibilità ritmica africana. E abbiamo visto che negli anni successivi di questa tendenza pianistica il ragtime rappresenta uno sviluppo che va oltre la semplice giustapposizione nei brani di temi diversi nella direzione di una precisa, disciplinata concatenazione di temi. Questo sviluppo risente dell'influenza della march music, della musica bandistica che alla fine dell'Ottocento, in particolare con John Philip Sousa, è popolarissima negli Stati Uniti. Rispetto alla march music, il ragtime, alla concatenazione precisa dei brani, aggiunge una definita sovrapposizione di ritmi con una poliritmia che rinvia chiaramente all'Africa. Dobbiamo adesso iniziare a vedere la vicenda di Joplin, di cui nella puntata scorsa abbiamo cominciato ad ascoltare alcuni brani. Scott Joplin nasce, non si sa bene se nel 1867 o 68, in un'area che sta a cavallo tra Texas e Arkansas. Non è chiarissimo neppure dove precisamente sia nato e cresciuto. Forse è nato nella città di Texarkana in Texas ed è cresciuto poi nella città gemella di Texarkana in Arkansas. Il padre è un ex schiavo della North Carolina, la madre è nata libera nel Kentucky. Il padre ha suonato il violino nelle piantagioni, la madre canta e suona il banjo. Joplin comincia ad imparare la musica dai genitori e a partire dai 7 anni comincia a suonare il piano. Il ragazzo è molto serio e dopo la scuola studia musica e il pianoforte. Viene aiutato in questa sua passione da alcuni insegnanti locali e in particolare da Julius Weiss, un professore di musica ebreo nato in Germania, che si rende conto del talento di Joplin e gli dà gratuitamente lezioni dagli 11 ai 16 anni, facendogli conoscere la musica classica e anche l'opera. Joplin rimarrà sempre riconoscente nei confronti di Weiss e lo aiuterà quando poi il professore sarà vecchio e malato e lo aiuterà fino alla morte di Weiss. Prima di continuare ascoltiamo una delle prime due composizioni di Joplin del 1895. Il titolo è Please Say You Will. Non si tratta ancora di ragtime.
Thank you.
Da adolescente Joplin comincia ad esibirsi in varie occasioni, forma un gruppo vocale e insegna a sua volta mandolino e chitarra. La sua è una famiglia afroamericana di gente che lavora nelle ferrovie e anche Scott Joplin comincia a lavorare come operaio in questo settore. Ma poi alla fine degli anni Ottanta, quindi quando è sui 20 anni, lascia il suo lavoro nelle ferrovie e gira nel sud degli Stati Uniti come musicista itinerante. Le occasioni di lavoro per pianisti neri non sono molte e Joplin trova delle opportunità di una certa consistenza ai due estremi dell'impiego del pianoforte, nelle chiese e nei postriboli. Joplin lavora soprattutto in quartieri a luci rosse in diverse città del Mid-South, probabilmente soprattutto nel Missouri, facendo del pianismo di intrattenimento che non è ancora ragtime. Nel 1893 è anche lui alla Fiera Mondiale di Chicago. A Chicago forma un proprio gruppo in cui suona la cornetta e di cui assicura gli arrangiamenti. I pianisti neri non suonano nelle situazioni ufficiali della fiera, ma sono massicciamente presenti nei saloon e nei bordelli, e la loro musica piace e ha un effetto notevole in una manifestazione che richiama 27 milioni di americani. Nel 1894 Joplin arriva a Sedalia, in Missouri. Lavora sia da solo come pianista, suonando in un paio di importanti locali della città, uno si chiama Maple Leaf Club, sia con una propria formazione da ballo e anche in un complesso altrui, la Queen City Cornet Band, e con un gruppo vocale. Inoltre insegna pianoforte, tra l'altro ad Arthur Marshall, Scott Aiden e Bran Campbell, che diventeranno anche loro dei compositori di ragtime. Ma Joplin continua anche a lavorare come musicista itinerante. Col gruppo vocale va fra l'altro in Texas e a New York. È a New York che nel 1895 ha l'opportunità di pubblicare i suoi primi due brani, quello che abbiamo appena ascoltato e quest'altro, A Picture of Her Face. Nel 1896 Joplin ha occasione di andare a Temple, in Texas, e lì nel 96 vengono pubblicati i successivi tre brani della sua produzione, degli esempi di, diciamo così, proto-ragtime. Nella puntata scorsa ne abbiamo già ascoltato uno, Combination March. Abbiamo visto che, come il padre, lo stesso Joplin aveva lavorato nelle ferrovie, e alle ferrovie ci riporta un altro di questi primissimi brani ragtime di Joplin, The Crash Collision March, uno dei più curiosi fin dal titolo di tutta la sua produzione. Intanto notiamo che quel march compreso nel titolo è un indizio del debito del ragtime con le marce e la musica da banda. Lo spartito di questo brano di Scott Joplin è datato 15 ottobre 1896, esattamente un mese dopo l'evento 15 settembre a cui si riferisce. Il crash del titolo è un cognome, il cognome del dedicatario del brano, e cioè William George Crash, agente della ferrovia Missouri, Kansas, Texas. Questo signore aveva avuto l'idea di proporre in forma di spettacolo lo scontro di due locomotive a vapore, spettacolo che realizzò appunto il 15 settembre del 1896 in una località del Texas e a cui forse Joplin assistette. L'idea non dovette apparire così balzana, se è vero che l'evento attrasse la bellezza di 40.000 spettatori che si accamparono lì mettendo in piedi una tendopoli. Ciascuna delle locomotive trainava 6 carri ferroviari carichi di traversine coperti da manifesti da circo e fu fatta partire da un miglio dal punto previsto per l'impatto. Ad un segnale di crash, un cognome che è quasi un programma visto che è molto vicino a crash, che significa incidente, disastro, gli equipaggi si misero in salvo e le due locomotive corsero a tutta velocità una contro l'altra. Nell'urto le caldaie esplosero e pezzi di metallo e di legno furono scagliati in aria. 2 spettatori rimasero uccisi e molti altri feriti. Mentre si prestava soccorso alle vittime, chi era rimasto illeso raccolse pezzi della catastrofe a mo' di souvenir. Si noti che la partitura di Joplin porta delle indicazioni come rumore dei treni, fischio prima della collisione e infine, a corredare 2 accordi perentori, collisione. Tutto questo, al di là della curiosità della cosa, ci dice come questa musica, che nella prospettiva della nostra sensibilità può apparire un leggiadro oggetto di antiquariato, si iscriveva invece decisamente nella modernità. Il treno, presenza ricorrente nella musica americana, sarà tra l'altro negli anni successivi un tema centrale negli stili pianistici di impronta blues.
Thank you.
In quest'ultimissimo scorcio dell'Ottocento, il ragtime diventò una moda fortissima che dilagò nelle città americane. E in questa fase il Missouri diventa l'area di radiazione del ragtime in tutti gli Stati Uniti. Joplin non fu il primo a pubblicare lo spartito di un brano di ragtime con nel titolo il termine rag. Il termine letteralmente significa straccio ed era un modo di chiamare il particolare ritmo dei brani, un ritmo stracciato, e questa denominazione piuttosto bizzarra è un indizio della novità di questo ritmo. Come abbiamo visto, due dei tre proto ragtime che Joplin pubblica nel 96 portano nel titolo il termine march, il terzo invece è indicato come un valzer. Nel 1897, che è considerato l'anno spartiacque, l'anno in cui inizia la follia del ragtime, William Crell pubblica un brano intitolato Mississippi Rag. L'original Rags di Joplin, che abbiamo ascoltato nella prima puntata, viene pubblicato dopo. Nel 1899 Joplin poi pubblica Maple Leaf Rag. È probabilmente un brano che Joplin ha composto già almeno l'anno precedente, ma ha avuto difficoltà a farsi pubblicare nuovi brani e la composizione esce appunto nel 99. Gliela pubblica un venditore di strumenti musicali, John Stilwell Stark, che poi diventerà uno degli editori più importanti di Joplin. Il brano viene intitolato Maple Leaf Rag, forse in omaggio al club di Sedalia, che abbiamo citato, il Maple Leaf Club. Maple Leaf Rag diventerà il primo grande successo del ragtime e un brano emblematico di questo genere di musica. Ecco Maple Leaf Rag nell'esecuzione dello stesso Joplin, fissata su rullo nel 1916. Thank you. Il grande successo di Maple Leaf Rag non fu immediato, lo spartito vendette in un anno alcune centinaia di copie, ma poi con le royalties derivanti dalla vendita della musica di questo brano, Joplin più o meno campò per il resto della sua vita, che non sarebbe stata peraltro lunghissima. La fama di Joplin crebbe comunque moltissimo, tanto da guadagnargli il titolo di re del ragtime, titolo di cui Joplin usò fregiarsi lui stesso e che fu utilizzato sugli spartiti di brani successivi. Il brano, d'altra parte, diventò un modello di riferimento per i compositori di brani rag. Nel 99 Joplin si sposò con la cognata di uno dei suoi allievi, Scott Aiden. La bambina che nacque dal matrimonio morì però dopo pochi mesi. Nel 1900, intanto, i Joplin si erano trasferiti a St. Louis, sempre nel Missouri. Nel 1901 uscì uno dei più bei rag di Joplin, Pitcher in Rag. Il matrimonio di Joplin presto finì con una separazione e poi con il divorzio, ma in compenso gli anni trascorsi a St. Louis furono molto produttivi e ne nacquero alcuni dei rag più noti di Joplin. Tra questi, pubblicato come quello che abbiamo appena ascoltato nel 1901, The Easy Winners, con cui ci salutiamo per oggi. Grazie per l'ascolto da Marcello Lorrai e a risentirci con la terza puntata di questa serie di Birdland dedicata a Scott Joplin e al ragtime. Thank you.